Allora, la premessa d'obbligo secondo me è che noi viviamo in un paese stranissimo. Perché? Perché succedono cose di rilevanza, direi in alcuni casi quasi storica, e queste cose non vengono minimamente registrate. In finanziaria, come credo voi sappiate perfettamente, è passato l'innalzamento dell'obbligo di istruzione. Con le ambiguità del caso che molti di noi conoscono, noi al CIDI ne discutiamo moltissimo, eccetera, eccetera, però voglio dire, l'obbligo di istruzione è stato innalzato di 2 anni, un fatto importantissimo che in un paese civile sarebbe stato salutato proprio come una conquista di civiltà, di democrazia. Credo che pochissimi di voi abbiano letto di questo argomento, abbiano letto interventi mirati a questo argomento, eccetera. In questo paese succedono anche cose strane. Capita che dopo una nota della fine di agosto del ministro Fioroni, a cui ieri Sofia ha fatto ampiamente riferimento nella relazione, che dava un nuovo respiro, riascoltavamo delle parole che dopo la Moratti ci sembravano perdute, insomma ci sembravano ormai sconosciute, insomma speravamo in una nuova dimensione e in un nuovo trend della scuola. Il 21 dicembre, mi pare, viene licenziata una circolare sulle iscrizioni di cui Caterina parlava, che in qualche modo riabilita o anzi potenzia l'orario spezzatino e tutte le criticità del decreto attuativo 59 della legge sulla riforma della cosiddetta riforma Moratti, ripiombando la scuola in uno stato di, come dire, di grande difficoltà e di grande disagio interiore. Un'altra cosa importantissima, in quella circolare il ministro aveva proposto e promesso in qualche modo una riscrittura delle indicazioni nazionali che, badate bene, è una cosa fondamentale, e cioè sono i cosiddetti programmi, cioè l'impostazione che viene offerta e che viene proposta alle scuole per svolgere il lavoro didattico. Noi sappiamo che le indicazioni della Moratti avevano particolari criticità, eccetera, eccetera. Viene promessa la riscrittura. Chiunque di voi sia a scuola sa che i rappresentanti dei testi scolastici affollano le aule degli insegnanti. Ebbene, i testi di quest'anno sono riassestati in gran parte sulle indicazioni nazionali della Moratti, cioè nulla è cambiato. E questo è un fatto estremamente grave, perché quelle indicazioni, chiunque di voi le abbia subite, sa che erano informate a dei criteri che, con la laicità della scuola e con tutto quel bel mandato di cui avevamo parlato, e con un'idea dei tempi distesi e del curriculum in verticale, eccetera, eccetera, non c'entravano quasi niente, o comunque c'entravano in una maniera che a noi non piaceva, così la dico per accorciare. Allora, invece, vediamo che da qualche tempo, da qualche mese, è partito l'anno zero del bullismo, cioè tutti i bulli d'Italia si sono messi d'accordo per offrire il peggiore spettacolo di sé, che naturalmente invece in questo caso viene puntualmente registrato dalle cronache. Si organizzano salottini pomeridiani, si prendono provvedimenti più o meno apprezzabili da parte, insomma c'è un grande lavorio, un grande movimento. Dunque, c'è una premessa da fare. Oggi Mario Ambel parlava di decisionismo acefalo, cioè del fatto che in questo paese non si ritiene più una cosa importante studiare e approfondire i problemi. Normalmente della scuola si occupano persone che l'unico contatto che la scuola è il proprio contatto biografico, cioè l'hanno frequentata in un tempo anche lontano, e però con grande tranquillità ne parlano. Io credo che non esista un settore specialistico come, scusate, ma la scuola è, in cui si intervenga con una spregiudicatezza e con una tranquillità così proprio sconfortante, e quindi questo battage pubblicitario viene pompato. Abbiamo salottini che si organizzano con veline che, appunto, per il fatto di averlo forse frequentato qualche anno prima la scuola, possono dire cose nel merito. I protagonisti delle fiction che parlavano di scuola, che vengono invitati, eccetera, eccetera, di insegnanti non se ne vedono, tranne quelli che sono famosi per aver fatto qualcos'altro, Lodoli, per esempio, Vecchioni. Gli altri non hanno proprio dignità di intervento all'interno di un dibattito che pure li riguarda in maniera così evidente. Ora, tu chiedevi se questo potesse avere una qualche ragione, che non era semplicemente la volontà di rappresentare il reale. Io credo che la ragione ci sia, e questa ragione è partita esattamente nel mese di luglio, quando dal Ministero dell'Economia ci siamo stati informati che gli insegnanti sono troppi rispetto agli alunni. Questo dato, che naturalmente veniva prodotto e confermato da una serie di tabelle, non tiene conto di elementi, alcuni dei quali valorizzano il nostro sistema dell'istruzione, altri un po' meno. Parto dai secondi. Cioè, all'interno del numero di quegli insegnanti ci sono i circa 23.000 insegnanti di religione cattolica che sono contemplati all'interno del numero degli insegnanti e che purtroppo rappresentano una specificità del nostro paese, insieme ad altre specificità che invece qualificano moltissimo il sistema dell'istruzione, per esempio gli insegnanti di sostegno, che consentono l'accoglienza all'interno delle classi che in altri paesi, di quegli alunni che in altri paesi vengono mandati in un altrove che è diverso e che quindi amplifica il loro essere diversamente abili, o il fatto che il nostro paese abbia la civiltà di istituire delle scuole nei comuni piccoli e nei luoghi meno accessibili. Allora, come al solito, i numeri un pochino dovrebbero essere interpretati e non usati semplicemente per dire che lo stato sociale in Italia non va e che poi bisogna prendere dei provvedimenti che, guarda caso, ad ogni proiezione riescono fuori. Ho letto un lunghissimo articolo di DS, di Comunione e Liberazione, in cui si osannava la possibilità di una chiamata diretta degli insegnanti, eccetera, eccetera. Quindi attentati a principi che invece noi riteniamo indeclinabili e che continuiamo a ritenere, appunto, fondamentali per il nostro lavoro. Poi c'è stato l'attacco degli editorialisti. Panebianco, Ichino, Giavazzi, Valentini, tutti dalle testate più grandi. Adesso ci si è messo anche Galli della Loggia, che ci ha dato delle spiegazioni, ci ha detto quanto siamo poco preparati, quanto la scuola va male, quanto è tutto colpa nostra. Ora, la premessa d'obbligo è che io non penso di fare la difesa d'ufficio della categoria, non mi piace, non la ritengo giusta, anzi ritengo che, come cercavo di dire prima, forse bisogna un pochino rivalutare la possibilità di pensare che chi non lavora adeguatamente nella scuola, e per adeguatamente considero l'assolvimento di quel mandato costituzionale di cui parlavo prima, crei un problema a chi lo fa e crei un problema ai ragazzi e al loro diritto allo studio. Quindi io penso che nel nostro ripensare la professione docente non possiamo esimerci da questo tipo di percorso, e lo voglio dire molto chiaramente. Nella totale mancanza di professionalità e di approfondimento, i giornalisti ci gettano maree di dati addosso, i dati dell'OCSE, i dati del rapporto PISA, appunto, i dati sulla dispersione scolastica, i dati, appunto, del rapporto numerico insegnanti alunni, eccetera, cioè tutti i dati convergenti nel dire che la scuola italiana fa schifo, che gli insegnanti italiani non sono bravi, eccetera, eccetera. Io credo che dietro questo procedimento esistano delle necessità di carattere diverso. Non a caso l'anno zero del bullismo, come dicevo prima, I bulli si sono scatenati e Ferrara l'altra sera in televisione ci ha informato che tanto parlare della scuola buona non fa audience e quindi, come dire, ci dobbiamo adeguare alla situazione, sottometterci al criterio dello share e decidere che possiamo parlare solamente di insegnanti che attentano all'equilibrio psichico e fisico, che tagliano le lingue, eccetera eccetera. Ripeto, tutti episodi da stigmatizzare, però esiste anche l'altra faccia della luna, che non ha minimamente diritto di replica, dal momento che naturalmente i canali attraverso i quali si moltiplicano questi messaggi sono canali totalmente inaccessibili a noi insegnanti. È chiaro che c'è un altro elemento molto importante e che ha in qualche modo rafforzato il ruolo di complice, di comprimario del giornalismo italiano con questo processo di delegittimazione della scuola pubblica, di fatto, e cioè il silenzio agghiacciante, ancora una volta un silenzio su un fatto estremamente importante, che l'attacco mediatico alla scuola pubblica e soprattutto quegli editoriali, vi ricordo un famosissimo editoriale di Ichino in cui Ichino consigliava al ministro Padoa-Schioppa come risparmiare sulla partita stipendiale di un docente, il professor M di un liceo di Milano, che naturalmente era meridionale, emigrante, che leggeva il giornale in classe, eccetera eccetera, dando un identikit veramente sconcertante, sconsolante, e tanto più sconcertante e sconsolante perché non c'è stata una manifestazione di piazza, cioè io proprio quello pretendevo, e mi sembra allucinante che non sia stato possibile, non sia stata questa la reazione normale. Che cosa facciamo noi presunta buona scuola? Anzi, leviamo il presunta, noi buona scuola, facciamoci un complimento una volta tanto. Abbiamo detto no, non sono io il professor M, non è un problema mio, io lavoro, io sono bravo, io sono un insegnante consapevole, eccetera, eccetera. Però è chiaro che tutta questa situazione ci pone un problema di credibilità, perché questo tipo di comunicazione convoglia naturalmente, insieme a tanti altri problemi, la rottura definitiva del patto educativo con le famiglie. Avrete notato che gli episodi di bullismo sono susseguiti poi episodi di aggressione fisica agli insegnanti e di delegittimazione totale del loro ruolo. Ieri Ermanno Testa proponeva di riabilitare, di ristabilire il patto con il mondo della cultura. Io credo che il mondo della cultura abbia una funzione importante, proprio perché non è più possibile pensare che la buona scuola o chi lavora quotidianamente e il fatto di lavorare quotidianamente, come diceva ieri Sofia, possa rappresentare l'unica risposta a questo fenomeno, perché quella appunto non fa audience, non interessa, non porta ascoltatori. E quindi niente, io credo che sia questo forse il quadro al quale fare riferimento e che mi riporta a quello che dicevo prima, cioè un ripensamento, che forse è l'elemento sul quale in questo momento sono più convinta, e cioè ripensare, ridarci una funzione attraverso però un ristabilimento certamente di rapporti di credibilità all'interno della società, ma anche una risposta forte sul piano della professionalità, cioè della preparazione professionale. Noi purtroppo abbiamo l'onere della prova in questa assurda situazione, noi dobbiamo, attraverso la nostra bravura, dimostrare di non essere il professor M, di non essere il lavativo, di non essere quello che legge il giornale. Questo è il senso e la conseguenza ultima anche di quel processo di neoliberismo che ha intriso la nostra società. Purtroppo, come il solito slogan di Domenico detto in altro contesto, con questa bicicletta dobbiamo pedalare, quindi diamoci da fare.